Va bene,
buonasera, bentornati a tutti voi, bentornati alla Piccolazione, questo è un luogo, uno tra i miei luoghi preferiti di Milano, anche perché è un luogo che ricorda molto la storia astronomica di Milano e ricorda il momento storico alla fine del XIX secolo, la seconda metà del XIX secolo, periodo storico nel quale era possibile osservare da Milano oggetti astronomici come i pianeti, in particolare Marte, e non solo il Sole e la Luna, come adesso accade nei momenti più fortunati. Purtroppo adesso Milano è una delle zone più astronomicamente sventurate d'Italia per via dell'inquinamento luminoso legato alla demografia. Come ha detto Ilaria prima, all'interno del corso ci occupiamo di un pianeta che è quello che riteniamo di conoscere meglio, il pianeta su cui abitiamo noi. Gli diamo a questa Terra, diamo uno sguardo planetologico, ossia cerchiamo di trattarla esattamente come se fosse un pianeta extraterrestre per noi. Tanto è vero che la prima immagine che vi faccio vedere, o che tentavo di farvi vedere, perfetto, è la Terra e la Luna viste dalla sonda Curiosity quando andava verso Marte. Questa è un'immagine secondo me molto bella, ci fa vedere il nostro pianeta, le immagini astronomiche della Terra viste dall'esterno sono secondo me spettacolari, ne avete presente tante, questa non è particolarmente spettacolare, ma tra le altre cose vi fa vedere la distanza reale che esiste tra la Terra e la Luna, che spesso è una cosa che non si sa, si ignora, ma è decisamente notevole. Tra la Terra e la Luna ci stanno, in termini di lunghezza, tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. Se voi li metteste lì, ci starebbero perfettamente tra la Terra e la Luna. La Terra è un pianeta molto particolare, per quello che ne sappiamo noi, è l'unico pianeta che non sappiamo ospita la biosfera. La biosfera è quel complesso sistema di forme di vita di ogni genere che popola il nostro pianeta. La biosfera non è soltanto interessante perché noi ne facciamo parte e quindi noi siamo in grado di riflettere su di essa. È importante perché la biosfera entra nei processi di evoluzione del nostro pianeta, quindi non soltanto la biosfera stessa si evolve secondo l'evoluzione darwiniana, ma la biosfera del nostro pianeta ha fatto evolvere la Terra in modo diverso rispetto a tutti gli altri pianeti, a noi noti o almeno a quasi tutti. Da che cosa è fatta la nostra Terra? Un modo geofisico di guardare la Terra la divide in 6 unità geofisiche: la geosfera, che è tutto ciò che sta sotto i nostri piedi, crosta terrestre, mantello, nucleo, oggetto della geologia. L'idrosfera è l'insieme delle acque liquide del nostro pianeta, dominata dal ruolo degli oceani. La Terra è l'unico pianeta a noi noto ad avere acqua liquida in superficie, ma non è certamente l'unico pianeta, nemmeno nel Sistema Solare, ad avere acqua liquida. Ci sono satelliti del Sistema Solare che hanno più acqua della Terra, soltanto che quest'acqua è all'interno del pianeta, è sotto la crosta, ad esempio Titano, Encelado, Ganimede e così via. La Terra ha la caratteristica di potersi mantenere un'acqua liquida in superficie. Perché? Perché ha un'atmosfera piuttosto corposa, l'atmosfera terrestre fatta da azoto, ossigeno, argon e gas in traccia, che permette il mantenimento alla nostra temperatura e pressione di acqua liquida in superficie. La criosfera è forse l'unico termine che non avete mai sentito, è l'insieme delle acque solide del nostro pianeta, cioè i ghiacci, dominata dal ruolo dell'Antartide e della Groenlandia, nonché dei ghiacciai continentali e i ghiacci marini. E poi arriviamo alla biosfera. La biosfera è l'insieme delle forme di vita e fino a 250-300 anni fa 5 unità geofisiche bastavano a capire il comportamento della Terra, la sua evoluzione, i processi di trasformazione del nostro pianeta. Dall'inizio della rivoluzione industriale in poi, o da poco dopo, è opportuno, ed è ormai tenuta conto in tutte le pubblicazioni geologiche e geofisiche, una sesta unità geofisica, l'antroposfera o specie umana. La specie umana al momento è il processo interno al pianeta terrestre più importante in termini di evoluzione del nostro pianeta. Il nostro ruolo è decisamente maggiore di quello che può avere un semplice elefante o la specie degli elefanti, ed è al momento ritenuta la specie umana di impatto determinante sul resto delle unità geofisiche. La specie umana ha il controllo diretto dell'80% delle terre emerse. Controllo diretto significa non soltanto in termini di insediamenti, ma in termini di agricoltura o di forestazione, che sono direttamente controllate dalla nostra specie. E ha un controllo più o meno diretto di almeno un quarto della superficie degli oceani. Tutto ciò che accade da un punto di vista di processi interni alla Terra vede noi come uno dei processi determinanti. e questo è importante capirlo subito. Come è fatta la famiglia del Sole? La famiglia del Sole, della quale la Terra che vedete qua su è uno dei componenti, è fatta da tre classi di pianeti, passatemi questo termine che non è completamente proprio. Ci sono i pianeti sciovinisticamente chiamati pianeti di tipo terrestre, perché la Terra è il più grande di questi, Mercurio, Venere, Terra e Marte. Ci sono i giganti gassosi, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, e ci sono tutta una serie di corpi minori, più importanti dei quali vengono chiamati pianeti nani. Pianeti nani formalmente non sono pianeti, ma sono pianeti nani, il che è una cosa un po' strana, perché in astronomia una stella nana è una stella, mentre un pianeta nano, per definizione dal 2006, non è un pianeta, ma è qualcos'altro. Pianeti nani, 2015 è stato l'anno clou per i pianeti nani, con la sonda New Horizons che è arrivata su Plutone, la sonda Dawn che è arrivata intorno a Cere. Qual è la differenza fondamentale tra le due classi principali di pianeti, terrestri e gassosi? Se ricordiamo questa definizione qui, in distinzione di unità geofisiche, nei pianeti come la Terra, Venere, Marte e Mercurio, è facile capire dove finisca l'atmosfera e dove cominci la superficie del pianeta. Solida, geosfera, liquida, idrosfera per quanto riguarda la Terra. Nei giganti gassosi, che sono fondamentalmente palle di gas molto più prossime, da un certo senso, un po' alle stelle che ai pianeti, capire esattamente dove finiscano le leggi della fisica dell'atmosfera e cominciano le leggi dello stato solido o dello stato fluido non è possibile. Quindi non vi è una distinzione dinamica del comportamento tra atmosfera vera e propria e superficie del pianeta. Ovviamente un'altra differenza sono chiaramente le dimensioni, ma sono proprio queste dimensioni a stabilire il fatto che io non riesca a distinguere dove finisce l'atmosfera e dove comincia la superficie planetaria. Questi sono i corpi solidi del sistema solare. In alto vedete i pianeti di tipo terrestre con la Luna. Importanti sono anche quei corpi solidi, i satelliti galileiani di Giove, Io, Callisto, Ganimede d'Europa. Questa è la famiglia di Saturno, i suoi satelliti principali, dominati dal ruolo di un pianetino affascinante che è Titano, il principale satellite di Saturno, del quale diremo qualcosina oggi perché ha una serie di unità geofisiche molto interessanti, anche se non è la Terra. Ci sono poi i satelliti di Urano, tutti piuttosto piccoli e poco significativi, i satelliti di Nettuno, che sono dominati dal ruolo del pianetino nano, sottratto alla fascia di Kuiper, che si chiama Tritone. Vedete invece un insieme dei pianeti nani, Plutone, adesso sappiamo che non è esattamente fatto così, Plutone e Caronte, ma Plutone quando la sonda New Horizons ci è arrivata, non so se avete visto le immagini, sono meravigliose, ci ha accolto con un bellissimo cuore di azoto gassoso, che è una delle caratteristiche morfologiche principali di Plutone. Parlando della Terra, non possiamo parlare che, da un punto di vista planetologico, del pianeta più simile per dimensioni alla Terra, che è Venere, che si vede nel cielo dell'Ovest in queste sere, che è assolutamente spettacolare. Venere è, dopo il Sole e la Luna, il corpo più luminoso del cielo terrestre e, dopo il Sole, è il corpo più luminoso anche nel cielo di Marte. Nonostante Marte sia il quarto pianeta e quindi la Terra è più vicina a Marte di quanto lo sia Venere, Venere è comunque più luminoso della Terra visto dal cielo marziano perché Venere è completamente avvolto da nubi bianche e quindi ha questa luce bianca molto forte anche vista dal cielo marziano. Ci sono delle immagini della Terra vista da Marte e di Venere vista da Marte che a me fanno commuovere, sono spettacolari e vedete Venere bella bianca e la Terra bluastra. Se andate, quando viene utilizzato un piccolo telescopio che ha Curiosity piuttosto che Spirit, si vede la Terra e la Luna da Marte e la Terra ha le fasi esattamente come Venere ha le fasi per noi, essendo pianeta. Venere, curiosamente, fino all'inizio del XIX secolo, sapete, qui è nato il mito dei marziani, proprio a Brera, quando Giovanni Virgilio Schiaparelli cominciò a vedere i canali rettilinei che erano un difetto di aberrazione del proprio telescopio. Contemporaneamente al mito dei marziani si era certi al tempo che anche Venere ospitasse la vita. Perché? Perché Venere, secondo pianeta, completamente coperto da nubi, ricordava le nostre zone equatoriali. Dice bene, Venere è più vicino al Sole, quindi farà globalmente più caldo rispetto alla Terra. In secondo luogo, è sempre coperto da nubi, pioverà continuamente e di conseguenza ci si aspettava che su Venere ci fossero foreste rigogliose che ricoprissero il pianeta da polo nord a polo sud. Lo sapete benissimo, questa è una delle due o tre immagini che abbiamo da Venere, scattata dalla sonda Venera dell'Unione Sovietica negli anni 70. La povera sonda è riuscita a rimanere sulla superficie di Venere per meno di un'ora, perché la temperatura media di Venere è 475-480 gradi centigradi, ha una pressione superficiale che è 92 volte quella terrestre e ha anche quel piccolo problema di avere un ciclo idrologico fatto con piogge di acido solforico. Quindi altro che foreste rigogliose sulla superficie di Venere. Perché Venere è fatta così? Ci sono tante ragioni astronomiche del perché Venere, pur essendo praticamente identica alla Terra in termini di dimensioni, ha praticamente la stessa accelerazione gravitazionale in superficie, Venere però ha un'atmosfera fatta completamente o quasi completamente di anidride carbonica, 96,5%. L'anidride carbonica è un potentissimo gas serra. Qualcosa nella storia astronomica di Venere ha portato il pianeta a rotolare sul proprio fianco, tanto è vero che Venere è l'unico pianeta naturale che ruota, se vi mettete sul suo polo, in senso orario e non in senso antiorario, come faccia la Terra. Quindi qualcosa di strano è successo da un punto di vista astronomico. Questo qualcosa di strano ha portato anche all'accumularsi parossistico di un'atmosfera piena di anidride carbonica, che ha creato un effetto serra che non si ferma più e che continua ad aumentare la temperatura del pianeta. Altro che foreste rigogliose, e quello che doveva essere il nostro gemello non potrebbe essere più diverso dal nostro pianeta, dominato dal ruolo della geosfera e dell'atmosfera venusiana. Marte è un pianeta molto braidense, molto legato alla tradizione di Brera. Lo sapete benissimo, ma lo dico sempre, Marte è molto più piccolo della Terra, perché in tanti ragazzi si aspettano che sia addirittura più grande, perché ne sentiamo parlare talmente tanto che la nostra fantasia ce lo fa immaginare più grande di quello che è. Marte è interessantissimo per tante cose. Innanzitutto aveva sempre ispirato la fantasia per le sue due belle calotte glaciali. Una bella criosfera Marte, bella visibile. Queste calotte glaciali subiscono dei cicli stagionali esattamente come le nostre calotte glaciali, quindi vanno in aumento e in avanzata durante l'inverno dell'uno e dell'altro emisfero e vanno in ablazione durante la primavera e l'estate dell'uno e dell'altro emisfero. La differenza con le nostre calotte glaciali sta nel fatto che in massima parte le calotte glaciali marziane non sono fatte di ghiaccio d'acqua, ma sono fatte di ghiaccio d'anidride carbonica, il cosiddetto ghiaccio secco, per almeno i due terzi, se non i tre quarti. La restante composizione è fatta da ghiaccio d'acqua marziano, che si comporta esattamente come il nostro ghiaccio d'acqua. Marte ha un'inclinazione orbitale, un'inclinazione dell'asse che è simile a quella della Terra, un pochettino più accentuata. Marte ha quattro stagioni, ben definite, ben chiare, simili a quelle terrestri, tanto è vero che la temperatura massima di Marte all'equatore è di circa più 30 gradi centigradi, quindi una temperatura, un insieme di intervalli di temperatura che per la vita terrestre sarebbero assolutamente confortevoli, non senza parlare per la vita batterica, non avrebbe alcun problema a vivere su Marte. Qual è una delle due cose che su Marte rende difficile immaginare una nostra vita se andassimo senza una serie di infrastrutture particolari? Il fatto che la pressione superficiale su Marte è meno di un centesimo di quella della Terra. Signori, c'è molta poca atmosfera su Marte. Qualcosa è successo nella storia del pianeta Marte che ha portato via buona parte della sua atmosfera. E paradossalmente ha riempito Venere dell'atmosfera che ha adesso. Marte ha un'atmosfera talmente minimale che l'acqua liquida in superficie, che pure ci potrebbe stare in termini di temperatura, perché la buona parte dell'anno Marte è sopra lo zero, soprattutto nelle zone equatoriali, non essendoci fondamentalmente aria, l'acqua liquida non ci può stare. E un altro problema che non viene di solito mai trattato dai film di fantascienza che fanno vedere gli uomini su Marte, mentre vengono trattate le radiazioni, ovviamente la mancanza di pressione, ovviamente i problemi di temperatura, non viene mai trattato il fatto che questo pianetino ha un'accelerazione di gravità che è un terzo di quella terrestre. E avendo un'accelerazione di gravità così bassa per noi, è difficile ipotizzare che il metabolismo umano riesca ad assuefarsi per lungo periodo all'un terzo della gravità. Questa è una cosa che sfugge sempre, perché di fatto da un punto di vista cinematografico non la puoi neanche riprodurre. se non con degli effetti molto pesanti da guardare. Però effettivamente ad esempio le persone che vanno sulla stazione spaziale internazionale e sono in situazione di gravità zero ci possono stare al massimo 6 mesi e cominciano ad avere tutta una serie di problemi fisici. È vero che sulla ISS la gravità è sostanzialmente zero e qui è circa il 35% di quella terrestre, però già sulla ISS oltre i 6 mesi non si possono fare. Se facciamo una missione su Marte, nella migliore delle ipotesi dobbiamo lasciare lì le persone un anno, perché ci vogliono 6-8 mesi per andare, 6-8 mesi per tornare, quindi tanto vale lasciarli fuori. Il problema della gravità è quello più irrisolubile. Effettivamente o riusciamo a riprodurre la gravità in qualche modo, oppure diventa difficile immaginare di poter in un futuro colonizzare Marte. Abbiamo fatto un giro planetologico, andiamo a vederci le realtà geofisiche fuori dal nostro pianeta. La geosfera più interessante del Sistema Solare si trova su Io, satellite di Giove, che ha fino a 80 vulcani attivi contemporaneamente in ogni momento. Infatti le immagini di Io sono quelle di una pizza napoletana, con una superficie che viene continuamente rinnovata da eruzioni vulcaniche, da lava. Perché Io è così sconvolta? È sconvolta dal fatto che questo piccolo pianeta è molto vicino a Giove. E quindi l'attrazione gravitazionale mareale, gigante gassoso, sconvolge l'interno di Io ed è continuamente butterato da vulcani. Se pensiamo all'idrosfera, passandomi il prefisso idro, il primo luogo con liquidi liberi nella superficie oltre alla Terra nel Sistema Solare è Titano, satellite di Saturno, il quale ha una serie interessantissima di laghi e di mari, in particolare ai poli, polo nord e polo sud. Essendo la temperatura di Titano intorno ai 94 Kelvin, quindi stiamo parlando di meno 180 gradi, grosso modo, centigradi, ovviamente questi laghi non sono fatti d'acqua. Sono laghi e mari fatti di idrocarburi. Idrocarburi liquidi, etano e metano in particolare. Quando questa cosa la dico alla lezione alla scuola Mattei Alleni, potete immaginare la reazione: andiamo a prendere i idrocarburi su Titano, anche dico mai, assolutamente, ci vogliono 7 anni e mezzo solo per arrivarci, però sono splendide queste cose. Vi invito ad andare a guardare le immagini dei laghi di Titano, perché immaginare questi laghi neri con delle onde molto piccole, perché ovviamente gli idrocarburi liquidi sono molto più viscosi, con questa nebbia arancione da tutte le parti, piogge di metano, neve di metano, fiumi di metano, reticoli idrografici di metano e etano, sono secondo me una delle immagini più belle che noi abbiamo visto nel Sistema Solare. La criosfera è quella in questo caso di Marte, il polo nord marziano, l'atmosfera è ovviamente quella di Venere, la vita per il momento la conosciamo solo sulla Terra. Uno dei maggiori iniziati per la vita nel Sistema Solare è il satellite di Giove che si chiama Europa. Europa è più liscio di una palla di biliardo, ha una superficie fatta di ghiaccio d'acqua e sotto la superficie di Europa c'è un oceano d'acqua liquida che ha la composizione dell'oceano terrestre, acqua e sali disciolti, e quindi c'è una temperatura sufficiente, una pressione sufficiente perché una vita così come noi la concepiamo possa essere in questo momento a nuotare nell'oceano di Europa. Una delle cose che la NASA farà nei prossimi 10 anni è mandare una sonda che atterrerà su Europa. E c'è un forte dibattito se questa sonda debba trivellare oppure no. E qui veniamo all'ultima immagine. L'antroposfera abbiamo cominciato a portarla in giro. Poi vediamo quello che ha fatto la Terra, ma vediamo quello che ha cominciato a fare gli altri pianeti. Voi sapete che qualunque cosa noi mandiamo fuori dall'atmosfera terrestre, in particolare se questo oggetto deve arrivare su un altro pianeta, viene sterilizzato nel modo più completo che noi conosciamo. Tutte le cose che noi mandiamo vengono sterilizzate su Marte, vengono sterilizzate nel modo più completo e certosino che noi conosciamo, perché noi non ci aspettiamo che esista ancora vita su Marte, ma potrebbe esserci vita batterica che noi non conosciamo, e potrebbe essere che noi causiamo un genocidio di questa vita soltanto mandandoci una sonda. Quindi immaginate Curiosity, che è quella lì che è stata sterilizzata più e più e più volte prima di essere mandata su Marte, figuriamoci se dobbiamo andare a trivellare un oceano extraterrestre. Noi non sappiamo neanche se i nostri batteri possano essere patogeni per un'altra forma di vita, magari anche no, ma ovviamente dobbiamo ad applicare il principio di precauzione. Non possiamo prima accorgerci di aver ucciso tutte le nuove forme di vita e poi dire oddio, peccato, avremmo dovuto sterilizzare meglio. Purtroppo ci sono tantissimi batteri che sono resistenti al vuoto, al freddo, alle radiazioni dure del sole. Di questo ce ne accorgiamo quando ad esempio vengono mandati dei moduli sulla stazione spaziale internazionale e tornano indietro, questi sono stati all'esterno, non dovrebbero essere perfettamente sterili, invece hanno dei batteri che hanno resistito anche all'esterno dell'atmosfera terrestre. La vita terrestre è incredibilmente coriacea a tutta una serie di cose. E questa è la gita al lago che vi invito a fare, un'immagine dei laghi di Titano, che adesso sono anche di più di così perché continuano a scoprirsene di nuovi. La cosa bella è che Titano ha delle stagioni come Marte e come la Terra e ha le piogge d'aprile. Le stagioni su Titano durano 7 anni, quindi le piogge di aprile durano un bel 3 anni abbondanti, con dei temporali continui. Sono anche delle immagini molto belle con i fulmini su Titano e con questa pioggia. Ovviamente la gravità su Titano è meno di un ottavo della gravità terrestre, quindi avete questa pioggerellina di metano che scende piano piano, crea questa nebbia arancione a 94 Kelvin, insomma un paradiso assolutamente. Questa è Europa invece, questo è Encelado. All'interno di Europa ed Encelado, Encelado è un satellite di Saturno, anche lui ha un oceano d'acqua. Ogni tanto a Encelado quest'acqua esce fuori e questi sono pennacchi in mezzo ai quali è passata la sonda Cassini. La sonda Cassini è quella che orbita intorno a Titano, Encelado è un altro satellite di Saturno, è stata fatta passare in mezzo ai pennacchi in modo che potesse valutare la composizione dell'acqua, ed è acqua con sali di cloro e di magnesio, vi ricorda qualcosa agli oceani terrestri. E quindi anche lì, ancor più che su Marte, qualche indizio di biosfera nei satelliti di Saturno c'è, e questo è Plutone, che è secondo me bellissimo. Plutone e Cerere, anche qui ci sono delle cose interessanti da sottolineare da un punto di vista planetologico. Questo bel cuore di Plutone è fatto per la maggior parte di azoto solido nevicato dall'atmosfera plutoniana, perché su Plutone fa talmente freddo che nevica e piove azoto. Quindi l'azoto liquido, che per noi è una delle cose più fredde che possiamo immaginare su questo pianeta, lì fa il ciclo dell'acqua su Plutone e ha creato questo grosso deposito. Cerere invece è carinissima perché si pensava a un pianetino, sapete che Cerere è l'unico pianetino scoperto da un italiano, 1801, asteroide, primo degli asteroidi, scoperto da Giuseppe Piazzi, astronomo valtellinese che lavorava all'osservatorio di Palermo. Quando ci è arrivata la sonda Dawn si è visto che Cerere ha degli occhietti che ci guardano in alcuni dei crateri, fatti così, le macchie bianche di Cerere, che sembravano qualcosa di alieno, cosa può mai esserci, ghiaccio un po' difficile, no, a quanto pare sono depositi di sale, di sali di vario genere, che alla migliore delle tradizioni delle saline siciliane si trovano anche sul pianeta che fu dedicato alla dea protettrice della Sicilia, Cerere o Demetra. Torniamo ancora sulla Terra, nonostante mi piaccia anche vederla fuori. Questa è la Terra e la Luna veste da Marte, ancora una volta. La Terra è un sistema complesso fatto da diverse componenti, quelle 6 unità geofisiche che interagiscono tra di loro. Anche noi interagiamo con le altre componenti, di solito in maniera fin troppo pesante. Queste componenti si scambiano massa, energia e altre quantità fisiche, come il momento angolare. L'equilibrio della Terra, essendo un pianeta in continua evoluzione, è un equilibrio mobile. Ogni momento il nostro pianeta ristabilisce una propria situazione di equilibrio dinamico e termodinamico. La Terra è caratterizzata da processi esterni. I processi esterni alla Terra sono di tipo astronomico. Il Sole, se ci arriva un asteroide, l'orbita terrestre e cose del genere, e processi interni al pianeta Terra che agiscono su tempi diversi. È caratterizzata la Terra dal ruolo della biosfera. Se lo guardiamo da Marte, siamo dei marziani, alziamo, inventiamo un telescopio, guardiamo la Terra, la composizione dell'atmosfera superficie della Terra è quella che vedete, in massima parte ossigeno e silicio, la crosta terrestre è fatta di silicio per una sua parte sostanziale, alluminio, ferro, calcio, sodio, potassio e magnesio in massa nella crosta. La temperatura della Terra in media è 15 gradi centigradi, la minima è stata registrata a meno 89 gradi in Antartide, la massima in Arabia Saudita 56,7 gradi. l'inclinazione dell'asse è come quella di Marte, il raggio e all'equatore ai poli lo potete leggere, la Terra è un geoide schiacciato ai poli, esattamente ad esempio come Venere. La massa della Terra 5,97 per 10 alla 24 kg, un 5,9 o un 6 seguito da 24 zeri, che è in massima parte la massa della geosfera terrestre, ovviamente tutta la parte solida del nostro pianeta. Processi esterni alla Terra sono processi di tipo astronomico, lo dicevamo prima, il più importante dei quali è il Sole, perché tutto ciò che è la vita e la non vita sul nostro pianeta dipende, prima o dopo, dal Sole, la nostra stella, 4,6 miliardi di anni di età, che è la stessa età della Terra. Il secondo processo più importante è l'orbita terrestre. L'orbita terrestre cambia nei milioni di anni, con cicli che vanno da 400.000 a 1 milione di anni, si chiamano i cicli di Milankovitch, dal nome di un astronomo, di un geologo serbo. I cicli di Milankovitch sono quelli che ci dicono se la Terra entra o esce da un'era glaciale. Adesso siamo in una situazione media, di media distanza in un ciclo di Milankovitch, né troppo vicini né troppo lontani dal nostro Sole. Processo fondamentale terrestre, e non solo terrestre, la tettonica a placche o tettonica a zolle, la cui manifestazione sulla superficie viene talvolta chiamata deriva dei continenti. La tettonica a placche è visibile soltanto sulla Terra al momento e forse su un altro dei satelliti di Giove, Ganimede, e determina la ristrutturazione della superficie della Terra. Le placche tettoniche galleggiano su una zona del mantello che si chiama astenosfera, più fluida, anche se parlare di fluido, quelle pressioni e quelle temperature è sempre un po' un azzardo, non immaginatevelo come fosse acqua, è più simile al miele, molto caldo e molto pesante. Comunque le placche galleggiano, se collidono creano catene montuose, se si allontanano creano fondo oceanico, se stridono l'una contro l'altra creano zone di faglia e terremoti. La Terra continua a ragionare così, continua a respirare così, anche se in tempi storici, fino a 4,2-4,3 miliardi di anni fa, la tettonica era un po' diversa rispetto a quella che vediamo adesso, perché l'intero pianeta era molto più caldo, molto più fluido. Questo è un processo secondo me molto carino e assai poco noto, anche se ci riguarda da vicino, il processo dell'isostasi o rimbalzo post-glaciale. Voi sapete che quantomeno fino a 18.000 anni fa il Nord America settentrionale e l'Europa settentrionale erano coperti da una calotta di ghiaccio spessa da 2 a 4 km in alcuni punti. Questa calotta di ghiaccio era talmente pesante che incurvava sotto di sé la crosta terrestre, e questa crosta terrestre si incurvava esattamente come si incurva il vostro cuscino se avete il cuscino di piume durante la notte. Cosa succede quando alzate la testa al cuscino di piume? Con i suoi tempi recupera la forma precedente. Quando le calotte della Laurentide in Nord America e dell'Europa si sono sciolte per un ciclo di Milankovitch che ha portato la Terra più vicina al Sole, la crosta terrestre è rimasta incurvata e adesso, da quel momento in poi, sta salendo verso l'alto. Sta salendo verso l'alto, signore e signori, di centimetri all'anno. La spinta tettonica che alza l'Himalaya e le Alpi è di un ordine di grandezza più bassa. Parliamo di millimetri per le Alpi e l'Himalaya e parliamo di centimetri per il rimbalzo post-glaciale. Tanto è vero che città come Stoccolma, Helsinki, Montreal, dall'altra parte, rifanno ciclicamente le fondamenta degli edifici pubblici perché le città vanno verso l'alto. Contemporaneamente, questo magma che spinge per isostasi a rialzarsi la crosta viene sottratto, indovinate un po', alle medie latitudini. Il problema fondamentale di Venezia, ancor più del cambiamento climatico, incremento delle temperature, incremento del livello dei mari, è la subsidenza del suolo. Va verso il basso Venezia, va verso l'alto la Scandinavia. Dall'altra parte dell'Atlantico c'è una città che di sfortune ne ha una in più, si chiama New Orleans, e a New Orleans c'è l'incremento del livello del mare, c'è l'abbassamento del suolo del Golfo del Messico per isostasi e c'è quel piccolo dettaglio degli uragani distruttivi che non possono entrare nel Mediterraneo, quantomeno. Questa è una cosa che noi ci risparmiamo. Processo fondamentale della Terra, rimbalzo post-glaciale, particolarmente visibile alle medie latitudini e alle alte latitudini. Altri processi ce n'è quanti volete nel nostro pianeta. Questa è una classica immagine dell'ESA di un iceberg che si stacca dalla calotta antartica, e va a sciogliersi verso le medie latitudini. Interazione tra ghiaccio e acqua. Quest'isola è l'Irlanda, che fiorisce durante la primavera, l'isola verde, e fiorisce anche sul mare. Perché il fitoplancton, il plancton vegetale, fiorisce e si comporta esattamente come una pianta. Interazione tra vita, atmosfera e acqua. Questo è l'Etna che erutta in Sicilia, un chiaro esempio di interazione tra atmosfera e geosfera, e questa è una bella immagine che speriamo di non vedere mai più della foresta amazzonica tagliata per far spazio alle coltivazioni in Brasile, con una bella interazione nostra con il resto della vita e con l'atmosfera terrestre. L'altra bella interazione vulcanica, ve la ricordate, 2010, via Fiat Lajoputu. Il vulcano islandese in aprile del 2010 ha deciso che era il momento giusto, dopo 7 milioni di anni, di eruttare particelle vetrose che hanno reso impossibile il volo sull'Europa per 2 settimane prima e per un'altra settimana poi. Anche per me questa è una bella interazione tra geosfera e antroposfera, in cui a un certo punto un vulcano ha deciso, proprio nella stagione in cui le perturbazioni vanno da ovest verso est, che in Europa non si dovesse volare per un po'. Signori, questo è un altro luogo che conosciamo molto bene, ci siamo immersi. Questa è l'interazione continua del particolato in pianura padana. È un'immagine di agosto. Vi dico solo che è un'immagine di agosto, quindi questo è il momento più leggero per il particolato di origine industriale e trasportistica in pianura padana. Questi PM10, PM2,5, tutti quelli che volete, queste polveri di origine inquinamento, ricadrebbero al suolo piuttosto velocemente se non fossero continuamente rimpinguate dal fatto che le nostre fabbriche, le nostre automobili e le nostre case continuano a funzionare. Anche questa è un'interazione tra atmosfera e antroposfera. Il problema della pianura padana non è che noi inquiniamo più di altri luoghi, ma noi siamo sempre sul podio delle zone più inquinate del pianeta, tra il terzo e il quinto posto, ogni tanto il secondo, perché la massima parte delle perturbazioni che arriverebbero sulla pianura padana è bloccata da quel piccolo dettaglio che sono le Alpi Occidentali. Il bel tempo per noi in realtà è il cattivo tempo per la nostra respirazione. E anche questa è una interazione tra noi e gli altri. Facciamo un piccolo excursus storico. Quella di cui stiamo parlando adesso si chiama geofisica, è lo studio dei processi fisici del nostro pianeta che vengono messi a paragone con i processi fisici degli altri pianeti simili. Così come l'alchimia è la mamma della chimica bistrattata e l'astrologia è la mamma dell'astronomia, la mamma della geofisica si chiama teologia naturale. La teologia naturale era rappresentata da signori della Sorbona come Plücher o Bernardin de Saint-Pierre che scrivevano, e andiamo a leggere, la provvidenza ha creato gli animali domestici affinché vivano accanto all'uomo per servirlo, quelli feroci per punirlo quando diventasse peccatore e pervertito. Se l'aria fosse visibile non potremmo godere dello spettacolo della natura. Dio ha cacciato benevolmente le pietre sottoterra per permettere all'uomo di spostarsi e di coltivare, ma le ha poste a una profondità giudiziosamente accessibile per i bisogni dell'uomo. La provvidenza ha voluto che l'uomo fosse il padrone e unico proprietario del soggiorno terrestre. Innumerevoli sono gli esempi della materna condiscendenza e della regale lungimiranza della provvidenza della natura. La vacca possiede 4 mammelle, nonostante partorisca un solo vitello alla volta, raramente 2, perché le mammelle supplementari sono destinate a nutrire il genere umano. La natura ha collocato cespugli e liane nei luoghi difficili da raggiungere, al fine di facilitarne l'accesso all'uomo. Il soggiorno terrestre è il nostro regno e Dio ci ha messo a capo di tutto quello che c'è. Teologia naturale alla Sorbona, la fine del XVIII secolo. E poi che cosa è accaduto? Una prima rivoluzione della teologia naturale l'hanno portata quelle bestie meravigliose che sono i dinosauri. Quella signora che vedete, Mary Henning, è la mamma della moderna paleontologia e in particolare la mamma della moderna paleontologia dei vertebrati. Questa povera raccoglitrice di fossili sulla costa giurassica del Dorset li raccoglieva, li vendeva e ha cominciato a studiarli insieme con le persone che lavoravano al tempo al British Museum, al Museo di Storia Naturale in particolare. A Mary Henning si deve la rivoluzione che stupì moltissimo la mentalità scientifica dell'Ottocento, perché nella mentalità scientifica dell'Ottocento che cosa credeva? La creazione era perfetta, nulla poteva turbare la creazione, Darwin doveva ancora arrivare, e improvvisamente emergono delle bestie che in massima parte erano rettili marini, in particolare gli ittiosauri, orribili, con denti terribili, con zanne e artigli, tanto è vero che Tennyson, che era teologo ma anche geologo, dice: l'uomo che credeva che Dio fosse amore e che l'amore fosse la legge finale della creazione, l'uomo credeva che Dio fosse amore e che l'amore fosse la legge finale della creazione, ma la natura, con artigli e zanne rosse di sangue, con isteria ha urlato contro questa sua credenza. Quegli animali fantastici e impossibili hanno fatto per la prima volta capire che forse noi non eravamo i principi destinati al soggiorno terrestre, e si deve tutto a questa coraggiosa signora che per fortuna la storia della scienza ha ricordato a Oliver. Il concetto di ecologia è del 1868 invece, Hersteckel nelle Genesi naturali, dove l'uomo disbosca e sradica senza riguardo le foreste, l'acqua e gli alberi spariscono anche i muschi che coprono la loro corteccia o che riparati sotto la loro ombra rivestono il suolo e riempiono le lacune tra le piante più grosse. Ora coi muschi spariscono pure gli utili serbatoi che raccolgono la pioggia e la rugiada e la conservano per il tempo della siccità. Ne nasce un'irreparabile aridità del suolo e tutto il clima ne viene peggiorato. È la prima volta che qualcuno scrive che l'uomo peggiora il clima. 1868, e il peggio doveva ancora arrivare. Ora, l'atmosfera terrestre è cambiata sempre. Non è la novità per voi che la nostra atmosfera, quella che respiriamo adesso, non è l'atmosfera che esisteva nella Terra negli ultimi 4,6 miliardi di anni. Uno dei primi gas di scarico prodotti dalla vita in atmosfera è stato l'ossigeno. L'ossigeno che non c'era all'inizio è stato posto in atmosfera da batteri, alghe e verghe azzurre che lo utilizzavano come gas di scarico. Batteri e alghe ci hanno messo 2 miliardi di anni a cambiare la chimica dell'atmosfera, fino a portare la quantità di ossigeno a una percentuale attuale. L'uomo, con le sue attività, ha cambiato la chimica dell'atmosfera in meno di 3 secoli. Questa è la composizione dell'atmosfera attuale. Tra i gas in traccia principali troviamo l'anidride carbonica, nonché il metano. Anidride carbonica e metano sono due gas serra, esattamente come il vapor d'acqua. Il vapor d'acqua c'è sempre stato nelle recipienti dell'acqua. L'anidride carbonica c'è sempre stata nell'atmosfera terrestre. Quello che è accaduto dalla rivoluzione industriale in poi è che l'anidride carbonica, che era conservata nella geosfera sotto forma di combustibili fossili, è stata messa a disposizione dello sviluppo tecnologico umano, è stata bruciata, in realtà in composti complessi come sono gli oli, i petroli e i gas, e portata in atmosfera, dove è andata ad incrementare l'effetto serra naturale della Terra. Abbiamo detto prima che la temperatura media della Terra è più 15 gradi. Se non ci fosse acqua e anidride carbonica nell'atmosfera terrestre, la nostra temperatura sarebbe intorno a meno 15 gradi. Quindi l'effetto serra naturale è quello che rende possibile la vita così come noi la conosciamo sul nostro pianeta. Il problema c'è quando dell'anidride carbonica, che era in equilibrio con il nostro pianeta, che stava nella geosfera, nelle rocce carbonatiche di cui sono strapiene le Alpi, nei combustibili fossili di cui è strapieno il mondo, viene bruciata e portata in atmosfera e va a rappresentare un incremento dell'effetto serra naturale. E poi succedono cose come il ritiro dei ghiacciai. Il 98% dei ghiacciai continentali terrestri è in ritiro. Il 98% non è una percentuale piccola, sono tutti in ritiro. La temperatura del pianeta è aumentata negli ultimi 3 secoli di 1,2-1,4 gradi al secolo, è aumentata in tutte le stagioni, su tutti i continenti, su tutti gli oceani, e sono aumentate le temperature minime, le temperature massime, le temperature medie, si sono ridistribuite le precipitazioni sul nostro pianeta. Che cos'è il cambiamento climatico, signori? Da un punto di vista di definizione scientifica, Il cambiamento climatico è una variazione sistematica nella distribuzione statistica di una variabile meteorologica su intervalli di almeno 30 anni. Vuol dire che avevo dei valori di temperatura, quello che è accaduto alla Terra è che questi valori di temperatura, il valore medio, è aumentato. Possono cambiare anche i valori estremi, quelli tanto freddi o quelli tanto caldi. Per quello che è successo alla Terra, è aumentato il valore medio delle temperature e sono aumentati i valori estremi di caldo. Ma ricordate che abbiamo parlato di processi interni e processi esterni. Quale sarebbe uno dei processi più facilmente colpevoli di un incremento delle temperature? Se fossimo più vicini al Sole del normale. Non lo siamo. Se il Sole fosse diventato più caldo rispetto a prima, è diventato più freddo. Tanto è vero che gli altri pianeti di cui abbiamo parlato, anche soltanto a volo, stanno osservando un raffreddamento globale. E gli unici due pianeti che continuano a scaldarsi sono la Terra e Venere. Venere perché ha questo effetto serra con una quantità folle di anidride carbonica, e noi perché abbiamo deciso che ci faceva troppo freddo il nostro pianeta così com'era. Guardiamo qualche dato in termini di gas clima alteranti. Questa è la serie di anidride carbonica registrata all'osservatorio di Mauna Loa alle Hawaii dal 2011 al 2016. Abbiamo superato l'anno scorso le 400 parti per milione di anidride carbonica. Prendete un milione di molecole di aria, fino all'inizio della rivoluzione industriale avevate 200 molecole di anidride carbonica, adesso ne avete il doppio. Guardate questi grafici da 10.000 anni fa ad adesso, l'incremento dell'anidride carbonica, l'incremento del metano, l'incremento di uno degli ossidi di azoto. Tutti e questi tre gas sono gas serra, portano un incremento della temperatura globale. Questi grafici vengono chiamati mazze da hockey. Non a caso, più o meno stabile, improvvisa, impennata, come se mettete una mazza da hockey in orizzontale. Riscaldamento globale, questa è un'immagine dell'incremento delle temperature dell'emisfero settentrionale, ha visto che gli ultimi 15 anni, chi più chi meno, sono tutti tra i primi 20 anni più caldi della storia dell'umanità. L'anno più caldo della storia dell'umanità fino adesso è il 2015, preceduto dal 1998, preceduto dal 2003, preceduto dal 2007 e così via, e così via, e così via. Tra poco arriviamo al come fai a dirlo, adesso lo diciamo. È molto probabile che l'incremento di temperature a cui si è assistito dalla seconda metà del XX secolo sia dovuto alle attività umane. Adesso la probabilità è salita tra il 95 e il 99%, proprio perché una dopo l'altro sono state escluse tutte le cause di tipo astronomico. E di cause di tipo biochimico terrestre ce n'è una sola che giustifica questo incremento di temperature. Questo è il riscaldamento globale in Italia. L'Italia si è riscaldata di più del resto del pianeta perché l'area del Mediterraneo è bella calda e a bagno in un mare caldo e salato, e quindi abbiamo anche il fatto che si è scaldato il Mediterraneo e porta fronti più caldi sul nostro paese. L'anno più caldo della storia d'Italia è il 2015, preceduto dal 2003, che tutti noi ricordiamo per l'ondata di calore dall'8 maggio al 31 agosto del 2003, con temperature medie mai sotto i 30 gradi. L'anno più freddo della storia d'Italia, d'Europa e della storia recente del mondo è il 1816, il cosiddetto anno senza estate. Come facciamo a dirlo che l'anno più caldo, l'anno più freddo, il riscaldamento globale? Signore e signori, non si tratta di un modello matematico, ma si tratta di dati registrati in annali meteorologici che in Italia hanno cominciato a essere scritti a Bologna e a Palermo nel 1664. Vi trovate all'osservatorio di Brera, l'annale meteorologico di Brera comincia il 1 gennaio 1763, ha compiuto 256 anni, sta per farne 254 di anni, con l'inizio del 2017. Dicevamo prima che per definire il cambiamento climatico mi servono 30 anni di dati. Noi di dati ne abbiamo secoli e secoli, quindi il cambiamento climatico non è un modello, è semplicemente incontrovertibile sulla base dei dati che abbiamo a nostra disposizione, che hanno una loro storia, che possono essere sbagliati, siamo in grado di correggerli perché sappiamo che tipo di termometri utilizzassero, tutte queste cose qui, La prima cosa che io ho fatto dopo laureato è stato di un'eccitazione incredibile prendere l'annale di Roma e ricopiarlo al computer. È una cosa alienante, ma serve, perché se i dati stanno sull'annale io non me ne faccio nulla, se ricopio il computer facendo decine di errori dovute alla noia mortale, qualcosa riesco a farci, ovviamente. L'Italia deve questo patrimonio di serie storiche secolari, di variabili meteorologiche, ai discepoli di Galileo Galilei, che hanno messo al nostro pianeta, se il nostro paese, la rete del cimento. Ci troviamo qui, noi, Cupola Fiore. La stazione meteorologica di Brera è stata spostata sui tetti, qui intorno, e tuttora adesso si trova qui. Quindi c'è questo punto blu. Sappiamo tutto della storia delle serie meteorologiche, di Brera, d'Italia, d'Europa, del Giappone e così via. Sappiamo anche quindi dove dovremmo andare a correggerle, ad esempio se un termometro era troppo esposto al sole e dava delle temperature sbagliate o cose del genere. Costui, il cui nome adesso è legato a una sonda che si è schiantata su Marte, Giovanni Virginio Schiaparelli, è colui il quale ha dato spinta alla meteorologia, anche se era un astronomo, anche se lui diceva desidereremmo essere liberati da questo incubo della meteorologia che consuma metà delle nostre risorse senza alcuna soddisfazione. E grazie mille, però effettivamente la meteorologia è servita. Signori, questo è il riscaldamento globale in Nord Italia, sulla base degli dati degli ultimi 300 anni circa. Temperature sono aumentate nelle massime, nelle medie e nelle minime in tutte le stagioni, ovunque.
Quanti anni?
Questi sono circa 250 anni di dati, e questi dati vanno letti al secolo, quindi 1.2 gradi più o meno 0.2 al secolo. Quindi immaginate, sono quasi 3 gradi e mezzo rispetto all'inizio della serie. E vi assicuro che queste temperature per i ghiacciai sono tremende, soprattutto con l'incremento delle temperature d'inverno e soprattutto con l'incremento delle temperature minime, che guardate caso sono proprio quelle che sono aumentate lì. Torniamo al 1816, l'anno senza estate. Potete leggere quello che è accaduto: nebbie e piogge persistenti negli Stati Uniti, nevicate fino a luglio in tutto l'emisfero settentrionale, episodi di neve colorata, temperature di diversi gradi sotto la media con improvvisi aumenti. Prendete la serie di Milano, vedete ad agosto 7, 6, 8.5, 28, 6, 5, 8.4, 24 e così via. Perturbazione dei monsoni, alluvioni in Asia orientale, alluvioni in Europa, avanzamento dei ghiacciai, vengono quasi abbandonate in quell'anno lì Santa Caterina Valfurva, Courmayeur, per l'avanzamento del ghiacciaio, che entra nel centro abitato. Carestia del grano, del frumento, delle patate, penuria del riso, rivolte per il pane in Gran Bretagna, Francia, Svizzera, uno degli ultimi casi di rivolte per fame in Svizzera, epidemia di colera e tifo, moria dei animali da soma, penuria di mezzi di trasporto. Cosa era successo nel 1816 per un disastro di questo genere a livello globale? No, il Tambora, vulcano Tambora, 1815, immette in atmosfera una quantità di detriti 30.000 volte superiore alle Yafiallajökull. Questa quantità di detriti blocca la massima parte della radiazione solare incidente sul nostro pianeta, il 75-80% per tutto l'anno successivo. Questo a che cosa serve? Oltre che per ridere delle rivolte del pane in Svizzera, che ci sembra una cosa incredibile, per dire che ci sono processi terrestri, e le eruzioni vulcaniche sono uno di questi, in grado, nel caso specifico, di abbassare la temperatura del pianeta. E questo lo vedete, un caso classico. Il Pignatubo nel 91 fece una grossa eruzione che abbassò di qualche decimo di grado la temperatura globale, anche lei a Fiatalioncula, la passata lì. Però un'eruzione distruttiva come quella del Tambora ha abbassato la temperatura globale per un anno e mezzo. Poi, gravitazionalmente, polveri e lapilli sono arrivati al suolo. Il riscaldamento globale è diverso, perché l'emissione di gas clima alteranti è l'emissione di molecole gassose, le quali, anidride carbonica, metano e ossido nitroso, hanno una scarsissima probabilità di emissione dall'atmosfera. La sono e la rimangono, non cadono al suolo, entrano in tutta una serie di processi, per carità, tanto è vero che un bel 50% dell'anidride carbonica in più che noi abbiamo emesso se la sono già presa gli oceani, con processi osmotici e processi di respirazione del corallo, di varie tipologie di plancton in realtà. Entrano ovviamente nella respirazione delle piante, non basta, ne abbiamo messa troppa. La metà è finita in altri cicli e l'altra metà rimarrà in atmosfera per almeno un altro secolo. Signori, se noi oggi smettiamo completamente di emettere gas clima alteranti, la temperatura aumenterà ancora per almeno un secolo. Ok? Quindi la COP21, conferenza delle parti 21 del dicembre 2015, è stato un successo incredibile per due ragioni. Per la prima volta nella storia i sei paesi fondamentali per l'emissione di gas clima alteranti hanno firmato un accordo vincolante. Questi sei paesi sono Stati Uniti, Cina, India, Russia, Brasile e Indonesia. Hanno firmato per la prima volta un accordo vincolante. E cosa dice questo accordo? Dice che entro il 2050 bisogna arrivare alla totale decarbonizzazione dell'economia. Signori, totale decarbonizzazione dell'economia significa che in nessuna attività economica, perché il focus è sempre sull'economia, bisognerà più utilizzare combustibili fossili, né per i trasporti né per la produzione di energia, che sono i due grandi emettitori. È un accordo incredibile. Ed è un accordo che prima delle elezioni di Donald Trump mi faceva ben sperare. Adesso costui dice che il cambiamento climatico è una bufala inventata dai cinesi. Ha ragione, perché? E qui vi racconto in realtà la seconda cosa che mi fa essere ottimista. Finisco prima il pensiero. Non ci si aspetta, diciamo che nella migliore delle ipotesi l'accordo venga applicato alla lettera. Noi non ci aspettiamo, per le ragioni che vi ho appena spiegato, che la temperatura terrestre diminuisca. L'accordo vuole mantenere un livello tale di emissioni in modo che la temperatura entro la fine del XXI secolo non aumenti di ulteriori 2 gradi. Ok? Questo è l'accordo migliore che si poteva fare. L'Unione Europea dice teniamo 1,5 gradi. Ma l'Unione Europea queste cose conta come il 2 di picche, perché mettiamo relativamente poco. Ok? Come il 2 di picche. Perché però sono ottimista nonostante le uscite aberranti del neopresidente degli Stati Uniti? Perché per mia esperienza personale, negli ultimi 10 anni io mi sono occupato del cambiamento climatico e mi è capitato spesso e volentieri anche di parlare con i politici in Europa e in Asia, perché per un annetto io ho lavorato facendo il pendolare tra Bergamo e Kathmandu in Nepal, dove mi occupavo di progetti legati ai ghiacciai dell'Himalaya. Bene. Se voi andate a parlare con un politico, che sia a livello italiano, a livello europeo, a livello nepalese, del cambiamento climatico, la reazione che ottenete di solito è tanto mi scade il mandato, tanto tra 2 anni andiamo alle elezioni, tanto sì però bisogna guardare le buche nelle strade, sì però e cose così. E questo era vero anche a livello americano, signori, cioè nessuno voleva la responsabilità di questa cosa e nessuno voleva prendersi impegni che andassero al di là della fine del proprio mandato, classica lungimiranza. Quello che è successo ultimamente e che mi fa essere ottimista è che la rivoluzione è diventata di tipo economico, ossia banalmente. Negli ultimi 4 anni ci sono più soldi nelle energie rinnovabili che nei combustibili fossili. Ed è per questo che la Cina si è convertita. Perché si fanno più soldi adesso investendo nel solare, nel fotovoltaico, nell'eolico, nell'idroelettrico anche, che da un certo punto di vista è un'energia pulita, e così via, piuttosto che investendo nel carbone, nel petrolio, nel gas naturale. È per questo che sono ottimista, perché la rivoluzione se l'è presa in carico l'economia, e purtroppo l'unica lingua che viene compresa a livello di governance mondiale è la lingua dell'economia. Nel momento in cui le multinazionali investono più soldi nelle energie rinnovabili, allora abbiamo una speranza. Obama si era convertito al cambiamento climatico non perché volesse salvare la foca monaca, o il Panda, o il toporano pirmeo dell'isola di Timor, si è convertito quando ha scoperto che gli è arrivato l'uragano Sandy a New York e che ha speso un sacco di soldi in assicurazioni. Okay? E allora a questo punto il discorso che normalmente si fa ai politici è questo: guarda, fai delle policy per le energie rinnovabili e guarda che come effetto collaterale, ma tu non te ne preoccupare, avrai meno eventi estremi distruttivi. Ma te non ci pensare a quella cosa lì, non pensare agli animali, alla biodiversità, non te ne occupare, sarà un effetto collaterale del fatto che guadagni più soldi. È triste, ma se funziona va benissimo, perché è la cosa che ha funzionato con l'establishment del Partito Democratico nella presidenza Obama, ed è per questo che io ho una speranziella che Trump, che è abbastanza sensibile al guadagno, mettiamola così, se gliela spiegano bene questa cosa, possa dire: ma sì, se devo far soldi posso decidere di farlo anche con le energie rinnovabili.
Chiedo scusa, COP21 non è vincolante per 4 anni?
No, non è neanche vincolante. Non è neanche vincolante. In che senso, signora? Il problema è, ed è proprio una delle questioni base, è questo. Si sono impegnati tutti i paesi firmatari, che sono la grande maggioranza dei paesi mondiali, con l'unica eccezione di alcuni paesi produttori di petrolio, non tutti, si sono impegnati a farsi monitorare o ad automonitorarsi e autocertificarsi. Però per sempre, molto importante. Il punto è che se mi autocertifico, io sono abbastanza certo che l'Olanda sarà ligia all'autocertificazione, mettiamola così, la Finlandia sarà super ligia all'autocertificazione, forse il Venezuela, no? Che è un forte paese per il petrolio, però il Venezuela per fortuna conta poco dal punto di vista del gas climalterante, ed è per quello che sono ottimista per la presa in carico economica, perché a questo punto funzionerà. Se deve funzionare, come ha funzionato il protocollo di Montreal, ve lo ricordate, quello che ha messo fuori legge i clorofluorocarburi, e dall'oggi al domani l'economia mondiale si è liberata dei CFC, dall'oggi al domani, senza, ovviamente non si può paragonare una cosa che stava solo nei frigoriferi e nelle bombolette a quello che fa stare in piedi la nostra economia, però esiste una cosa che è già accaduta. Economicamente convenne al tempo sbarazzarsi velocissimamente dei clorofluorocarburi. Economicamente convenne, altrimenti ne avremmo ancora.
Voleva dire è molto chiaro il discorso della convenienza economica, sì, che potrebbe stimolare seriamente, ma dal 2050 tecnicamente come si sostituisce
la
da idrocarburi con le rinnovabili?
Sì, in realtà le performance delle energie rinnovabili adesso sono del tutto paragonabili alle performance del carbone e del petrolio. Fino a poco tempo fa non era così. E proprio il fatto che siano aumentati così tanto gli investimenti nel solare e nel fotovoltaico ha portato a un aumento significativo della qualità e del rendimento di queste energie. Pensate soltanto che ci sono già diverse città europee che hanno deciso che da qui al 2030 saranno chiuse alle auto a benzina e a diesel e saranno aperte esclusivamente alle auto elettriche. La Norvegia sta pensando di farlo su tutto il paese, una cosa del genere. È ovvio che quell'energia elettrica, se è prodotta in modo pulito, se è prodotta da una centrale chimica che va a carbone e petrolio, siamo punto e a capo. Però questo per dire che si sta andando verso un cambiamento di mentalità, quello che in psicologia si chiama cambiamento comportamentale. Il cambiamento comportamentale che serva a smettere di fumare, mangiare meno patatine fritte, cosa che dovrei fare io, piuttosto che smettere di inquinare, avviene soltanto, non avviene se mi sento in colpa e se so che una cosa dovrei tanto farla, altrimenti non ci saranno più le rudiste, non ci saranno più le olturie e cose del genere. Avviene soltanto se ho convenienza a fare altro. Se improvvisamente scopro che mi piace di più mangiare la mela piuttosto che le patate fritte. E il cambiamento comportamentale avviene se ho l'auto elettrica che è strafiga, passatemi il termine, e va a 200 km/h e non mi abbandona. Quindi che sia elettrica, io non sono particolarmente affezionato a metterci la benzina, la metto in carica come faccio con il cellulare. Questo è il cambiamento comportamentale di cui questo pianeta ha bisogno. Ma è inutile che ci raccontiamo delle favole per le quali improvvisamente la specie umana diventerà sensibile al leopardo delle nevi, animale meraviglioso, tra l'altro, del quale mi sono occupato quando lavoravo in Nepal, in termini di progetti ambientali, non fisicamente, perché è anche molto molto simile. Vi racconto un'ultima cosa e poi vi lascio andare, ovviamente se avete domande sono qui. Fino al 2011 la Cina, quando io lavoravo lì, la Cina non voleva sentir parlare del fatto che esistesse il cambiamento climatico e che loro avessero un ruolo diretto nel cambiamento climatico. Io ho partecipato a una conferenza sui ghiacciai dell'Himalaya, riguardo i ghiacciai dell'Himalaya, la conferenza si teneva a Kathmandu, gestita dal Ministero della Scienza cinese, perché il problema era, è tuttora, che i ghiacciai dell'Himalaya stanno diventando più neri, si ricoprono di polveri che vengono dalla Cina e dall'India, intensamente industrializzate, fortissimamente popolate, per ragioni di atmosfera queste polveri vanno ad annerire i ghiacciai dell'Himalaya, si sciolgono più facilmente, si sporcano, l'acqua è sporca, dice queste cose qua. Al tempo la Cina, i nostri ospiti cinesi dicevano che questo inquinamento veniva dall'India, veniva dal Giappone, veniva dalla penisola arabica, veniva dall'Europa. Stop. Da loro? No. Le cose sono un po' cambiate quando l'aria è cominciata ad essere sempre più respirabile su Pechino e Shanghai. E quando hanno cominciato i cinesi a fare soldi con le energie rinnovabili. Allora adesso dicono, eh sì, qualcosa arriva anche da noi, qualcosina. Ma dai, ma non mi dire. Quindi ci tenevo a darvi in questa serata un messaggio di speranza, che è quello col quale chiudo, nonostante l'elezione di Trump. E in secondo luogo di farvi un po' riflettere e immaginare il nostro pianeta come un corpo in evoluzione che ha anche dei fratelli vicino che ci possono far vedere come pianeti simili al nostro si sono evoluti e stanno evolvendo. L'ultima curiosità di cui mi sono dimenticato, sapete che è successo nel 1816, visto che morivano tutti gli animali da soma? L'uomo ha inventato la bicicletta. Quindi, sottoposti a delle pressioni particolari, la bicicletta inizialmente, la draisina, serviva per trainare il carretto, e nel 1816 viene scritto Frankenstein, il moderno Prometeo, perché Mary Shelley, l'autrice, era in vacanza in Svizzera durante le rivolte e fa una scommessa con i suoi amici, chi tra loro avrebbe scritto il racconto di paura che meglio si addiceva a quell'estate così cupa. Ha vinto lei e non è dato sapere cosa abbiano scritto gli altri. Vi ringrazio per l'attenzione, signori.